Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Noi dobbiamo essere pazienti e dobbiamo avere autocontrollo, ossia dobbiamo essere temperati. Vi parlerò dunque di pazienza e di autocontrollo, perché ritengo che siano due cose che sono importanti proprio perché la Scrittura ne parla. Giacomo, prendete l'epistola di Giacomo, il fratello del Signore, al capitolo 5. Capitolo 5 di Giacomo, leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 7. Dice Giacomo: siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra pazientando, finché essa abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate anche voi pazienti, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non mormorate gli uni contro gli altri, onde non siate giudicati. Ecco il giudice alla porta. Prendete, fratelli, per esempio di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sofferto con costanza. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e avete veduto la fine riservatagli dal Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Dunque è un comandamento quello di essere pazienti fino alla venuta del Signore. Quindi dobbiamo essere del continuo pazienti. E Giacomo usa appunto l'esempio dell'agricoltore, colui quindi che semina, pianta e poi aspetta il prezioso frutto della terra pazientando. Ora, ricordatevi che l'agricoltore pianta, l'agricoltore annaffia, ma colui che fa crescere è Dio. Quindi, chiaramente, il prezioso frutto della terra viene, diciamo, per volontà di Dio, viene al tempo stabilito da Dio e l'agricoltore deve pazientare e naturalmente deve pazientare finché la terra abbia ricevuto la pioggia. La pioggia naturalmente che la manda il Signore, non madre natura, come dicono gli stolti. Noi non crediamo nella cosiddetta madre natura. Noi crediamo nell'Iddio che ha creato tutte le cose, le visibili e le invisibili. E lui manda la pioggia sulla terra, come anche trattiene la pioggia quando vuole naturalmente castigare con una carestia un luogo, una città, una nazione, un popolo, perché appunto è lui che fa scendere la pioggia sulla terra. Quindi dice: siate anche voi pazienti. E naturalmente dobbiamo essere pazienti fino alla venuta del Signore. Il Signore ancora non è venuto, ma la sua venuta è vicina. Sapete, ci sono quelli che, vedendo che la promessa della sua venuta non si adempie, ci scherniscono. Sono gli schernitori di cui ci hanno, diciamo, preannunziato, no, la comparsa, l'apparizione, diciamo, gli apostoli. Infatti dice: negli ultimi giorni verranno degli schernitori con i loro scherni, è l'Apostolo Pietro che parla nella sua seconda epistola, i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano nel medesimo stato come dal principio della creazione. E sì, appunto, perché siccome che secondo costoro il Signore si è dimenticato, va, si è dimenticato della sua promessa, allora ci scherniscono. Ma noi aspettiamo con pazienza la venuta del Signore, sapendo appunto che quello che il Signore ha promesso quello egli fa. E talvolta, diciamo, le promesse del Signore Dio le adempie dopo molto tempo. Ma non ci dobbiamo meravigliare, fratelli del Signore. Ricordiamoci che per il Signore un giorno è come 1.000 anni e 1.000 anni sono come un giorno. Quindi non è che il Signore ritarda l'adempimento della sua promessa, no? Come alcuni reputano che faccia. No, non è così. Il Signore, dice l'Apostolo Pietro, è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Dunque, dobbiamo essere pazienti fino alla venuta del Signore, perché chiaramente il tempo passa e qualcuno potrebbe essere preso dall'impazienza e dire, come fanno gli schernitori, ma dov'è la promessa della sua venuta? Tutte le cose, diciamo, continuano sempre nel medesimo stato, come dal principio, e quindi no, dobbiamo essere pazienti perché appunto il Signore richiede da noi pazienza e dobbiamo essere pazienti nell'afflizione, perché questo anche questo è un comandamento. Infatti l'Apostolo Paolo dice nella sua epistola ai santi di Roma. Dice così: siate pazienti nell'afflizione. Notate che Paolo dà per scontato che noi credenti siamo afflitti. E certo, Gesù cosa disse? Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Vi ricordate anche gli apostoli cosa dissero a dei credenti? Stiamo parlando di quello che dissero Paolo e Barnaba durante il loro viaggio apostolico. Dice: avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio e ad Antiochia, confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Quindi le afflizioni fanno parte della vita del cristiano. E noi dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, mica poche, molte. Allora, in mezzo alle tribolazioni che noi patiamo a motivo di Cristo, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere pazienti. E guardate che la scrittura ci dà degli esempi di uomini che hanno, diciamo, pazientato in mezzo all'afflizione. Questi uomini furono i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Infatti, voi sapete che gli antichi profeti parlarono da parte di Dio perché Dio gli rivelò in visione la sua parola. Oracolo del profeta, vi ricordate? Ecco, la parola veniva rivelata al profeta da Dio in sogno, in visione o con una voce audibile, e il profeta riferiva al popolo le parole di Dio, fedelmente le riferiva, e queste parole erano parole di monito, di riprensione, perché il popolo si era sviato, si era corrotto, era andato dietro vanità bugiarda, aveva abbandonato la fonte della grazia, no? La roccia dei secoli che è Dio. E dunque i profeti furono suscitati da Dio e mandati da Dio agli ebrei, affinché essi si convertissero dalle loro vie malvagie e tornassero al Signore dal quale si erano sviati. E le parole dunque dei profeti non erano parole lusinghevoli, ingannevoli, no? Erano parole veraci, erano parole fedeli, con le quali il Dio rimproverava gli ebrei per i loro peccati e li esortava appunto ad abbandonare i loro peccati e a convertirsi a Dio. Altrimenti, santi, il Dio li avrebbe puniti per le loro trasgressioni. E tramite i profeti Dio preannunciò agli israeliti, diciamo, i castighi, i suoi castighi, le sue vendette. Il popolo però non volle ascoltare i profeti, li rigettarono, li vituperarono, li perseguitarono. E quindi i profeti soffrirono, e ebbero molte afflizioni dagli ebrei. Anzi, vi ricordo che gli ebrei hanno ucciso i profeti, perché anche questo è importante ricordarlo, perché i giudei non hanno ucciso soltanto il nostro Signore Gesù Cristo, gli ebrei hanno ucciso anche i profeti, lo dice un ebreo di nome Paolo da Tarso. Allora dice così, capitolo secondo dei Prima Tessalonicesi, capitolo secondo, versetto 15, hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti. Vi ricordate Gesù quando pianse su Gerusalemme? Ricordiamo anche questo, perché i sionisti evangelici mi ascoltano anche loro, e allora gli ricordo ai sionisti anche queste parole di Gesù. Sono parole che fanno riflettere, i savi di cuore. Perché, sapete, ci sono i savi di cuore, ma ci sono anche quelli che hanno un cuore malvagio. Allora, i savi di cuore riflettono. Ascoltate cosa disse Gesù: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Furono parole di Gesù questo. Era antisemita Gesù? Antisemita nel senso odiava forse gli ebrei, lui che era ebreo secondo la carne, perché discendente dalla famiglia e casa di Davide, odiava gli ebrei forse? Non mi pare che odiasse gli ebrei, a me risulta che erano gli ebrei a odiare lui, ma non che Gesù odiasse gli ebrei. Ebbene, Gesù disse: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti, ma vedi tu, Gerusalemme, la città del grande re, la città santa. Guardate un po' che cosa disse Gesù. Uccidi i profeti, e si rivolse a Gerusalemme. Quindi ricordiamoci che i giudei hanno ucciso non solo il nostro Signore Gesù Cristo, ma anche i profeti. Anche Stefano lo ha... ricordate che Stefano, quando predicò davanti al Sinedro giudaico, guardate che parole ebbe contro gli ebrei che facevano parte del Sinedro giudaico prima di essere lapidato dai giudei. Ascoltate le parole di Stefano, del nostro fratello Stefano: gente di collo duro, incirconciso di cuore ed orecchi, voi contrastate sempre lo Spirito Santo come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Qual dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati traditori e gli uccisori? Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Pensate che parole che Stefano rivolse davanti al Sinedrio. Vi ricordo che Stefano era un uomo pieno di fede e di Spirito Santo. Parlò per lo Spirito. Quindi i giudei, gli ebrei perseguitarono i profeti, uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto. Eppure i profeti antichi erano dei santi uomini, Ma gli ebrei odiavano i profeti perché i profeti gli dicevano la verità, i profeti di Dio, a differenza dei falsi profeti che invece li lusingavano, fortificando quindi con parole false le braccia, le mani dei malfattori. Ma invece i profeti di Dio non lusingavano il popolo, gli annunziavano la parola di Dio. E la parola di Dio comprendeva anche, non solamente l'esortazione a convertirsi, ma anche naturalmente l'annuncio dei giudizi di Dio. E quindi ecco che i profeti di Dio soffrirono, ma furono pazienti. Furono pazienti. E noi dobbiamo prendere quindi come esempio di pazienza, nonché anche come esempio di sofferenza, proprio i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. E poi anche Giobbe, perché dice Giacomo, avete udito parlare della costanza di Giobbe? Costanza di Giobbe significa pazienza di Giobbe, anche tra coloro che sono del mondo talvolta si sente dire, no, ma io non c'ho la pazienza di Giobbe, eh? Io non ho la pazienza di Giobbe. Qualcosa la gente del mondo talvolta noto che veramente si ricorda di quello che c'è scritto nella Bibbia, eh? E la pazienza di Giobbe, diciamo, è un'espressione che si trova, diciamo, sulla bocca di non pochi peccatori, che sono appunto senza Cristo e parlano della pazienza di Giobbe. Ecco, Giobbe fu paziente in mezzo alla sua afflizione, che fu un'afflizione grande, e il Signore, naturalmente gli riservò una fine benedetta, perché gli ultimi anni di Giobbe furono benedetti dal Signore più dei primi. E quindi, vedete, dobbiamo sempre considerare la fine che poi il Signore riserva a quelli diciamo che passano la prova, no? Che passano la prova. Infatti dice, beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che l'amano. Quindi dobbiamo sempre considerare che il Signore in mezzo all'afflizione è con noi. Però il Signore richiede da noi appunto pazienza, pazienza. Quando soffriamo, ricordiamoci della pazienza di Giobbe e della fine naturalmente riservatagli dal Signore. Quindi sì, leggiamo quello che avvenne a Giobbe, però ricordiamoci sempre di andare a leggere la fine, eh? La fine della storia di Giobbe, perché il Signore è pieno di compassione, è misericordioso. Ecco, ricordiamoci sempre che le compassioni di Dio non sono esaurite nei nostri confronti, che la sua misericordia è grande, fratelli, e quindi il Signore ci consola in mezzo alle afflizioni, ci consola. Quindi dal canto nostro dobbiamo essere pazienti in afflizione, dobbiamo avere la certezza, e noi ce l'abbiamo, che il Signore ci consola in ogni nostra afflizione, e poi ricordiamoci che il Signore ci libera da tutte le nostre afflizioni, perché molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte, mentre gli empi sono travolti dalla sventura. Dalla sciagura, perché d'altronde il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'empio per il dì della sventura. Sapete, il ricco e il povero li ha fatti Dio. Quando si incontrano, ricordatevi, quando si incontrano il ricco e il povero, si incontrano due persone fatte da Dio, solo che per, diciamo, svariate circostanze, appunto, uno è ricco e l'altro è povero, eh? E così esiste. E il giusto che soffre a cagione di giustizia, e il Signore lo consola, lo libera dalle sue afflizioni, però esiste anche l'empio, che è travolto dalla sciagura che il Dio gli fa piombare sulla testa. Ma sapete, l'empio è furbo e allora si spaccia per Giobbe. Quando appunto gli casca sulla testa, quando scroscia sulla testa dell'empio, la tempesta, perché la tempesta scroscia sul capo degli empi, ecco che l'empio che fa, non gli rimane altro che fare credere di essere appunto Giobbe. Ma chi conosce l'empio lo sa che l'empio non ha niente a che fare con il giusto Giobbe, però l'empio deve appunto presentarsi come appunto un giusto che soffre. No, il discorso è che l'empio è castigato da Dio e soffre per i castighi che il Dio gli infligge nella sua giustizia, perché ricordiamoci che il Dio è giusto, non è solo pieno di compassione e misericordioso, ma è anche giusto, infatti è un giusto giudice. E quindi, fratelli nel Signore, ricordiamoci di questo. A proposito dell'afflizione, io vi ricordo che quello che è scritto da Paolo ai Santi di Roma, al capitolo 5. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo saldi e ci gloriamo, nella speranza della gloria di Dio. Non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e la esperienza speranza. Ora, la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Allora, voglio farvi notare questo. Allora, da un lato noi dobbiamo essere pazienti nell'afflizione, però dall'altro avete notato che cosa dice qua la scrittura? Che l'afflizione produce pazienza, quindi l'afflizione è utile, perché Dio usa l'afflizione per renderci pazienti. Siccome che noi abbiamo bisogno di pazienza, abbiamo bisogno di essere pazienti per il nostro bene, affinché il nome del Signore sia glorificato, allora ecco che Dio nella sua fedeltà ci afflige, ci fa passare delle afflizioni, ma per il nostro bene, perché? Perché l'afflizione produce pazienza. Ora, l'afflizione, dunque, il prodotto, quindi ciò che produce l'afflizione è qualcosa di buono. La pazienza non è qualcosa di cattivo, la pazienza. E non solo, notate che poi la pazienza produce esperienza e l'esperienza speranza. Vedete dunque, diciamo, l'utilità dell'afflizione? Quindi non meravigliamoci se siamo afflitti, perché nel piano di Dio appunto è stabilito tutto ciò per il nostro bene, perché il Dio ci ama. Noi siamo amati dal Signore, noi non siamo odiati dal Signore. La scrittura dice che l'Eterno ama i giusti, e dice che Dio odia tutti gli operatori di iniquità. Quindi vedete, c'è una differenza tra i giusti e gli operatori di iniquità. E noi, per la grazia di Dio, siamo tra i giusti. E Dio ci ama, ci fa del bene e fa cooperare tutte le cose al nostro bene. Quindi anche le afflizioni, che sono di svariato genere, poi cooperano al nostro bene. Quindi non perdiamoci d'animo in mezzo alle afflizioni, come non si persero d'animo naturalmente i profeti, come non si perse d'animo Giobbe, benché Giobbe fu vicino veramente alla fossa, fu vicino alla morte, però lui continuò ad avere fiducia in Dio fino alla fine. E poi abbiamo visto la fine riservatagli dal Signore. Giobbe, in mezzo alla sua afflizione, non rinnegò il Dio, come aveva invece insinuato Satana, che allora sicuramente Giobbe avrebbe poi rinnegato il Signore. Invece no. Giobbe non rinnegò il Signore. Questo è molto importante ed è una lezione fondamentale per noi. Dunque, fratelli, come dice la Scrittura, siate pazienti. Veniamo all'autocontrollo, in inglese self-control, È un termine molto, molto diffuso anche, diciamo, tra gli italiani, perché ormai sapete che ci sono tanti termini inglesi che vengono usati, ma diciamo anche noi facciamo talvolta uso di qualche termine inglese. E allora, l'autocontrollo, diciamo, la capacità di controllare se stessi. Allora, che cosa dice la Sacra Scrittura? Dice queste parole. Ascoltate che cosa dice la Sacra Scrittura. Capitolo 9, capitolo 9 di Primo Corinzi. Allora, dice così Paolo, capitolo 9, versetto 24. Non sapete voi che coloro i quali corrono nello stadio corrono ben tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Notate, l'atleta è temperato in ogni cosa. Allora, noi sappiamo che un atleta, per poter rendere, diciamo, al massimo, diciamo così, delle sue capacità fisiche, deve essere temperato in ogni cosa, cioè deve esercitare, diciamo, autocontrollo su se stesso. Quindi non è che può, diciamo, mangiare in maniera smodata, e diciamo anche, diciamo, condurre un tipo di vita, diciamo, disordinata, no? Perché l'atleta, diciamo, per riuscire nella sua impresa, deve darsi, diciamo, delle regole. Diciamo, quelli che allenano gli atleti sanno, appunto, conoscono queste regole, no? Ci sono delle regole praticamente sul mangiare piuttosto ferree, perché certe cose agli atleti non vengono date a mangiare, gli viene detto queste non le devi mangiare queste cose, o di questo cibo ne puoi mangiare ma solo, diciamo, tot grammi al giorno o alla settimana. Insomma, ci sono delle regole ben precise. Diciamo che gli atleti nelle varie competizioni devono osservare affinché il loro corpo renda. Naturalmente, loro fanno tutto questo per ricevere, diciamo, un premio umano, diciamo, no? Una corona corruttibile. Noi invece, chiaramente, noi facciamo tutto questo per essere premiati dal Signore. E quindi anche noi dobbiamo esercitare autocontrollo su noi stessi. Infatti dice siate temperati. E infatti il frutto, cosa dice la Sacra Scrittura? Paolo ne parla ai Galati, quando parla del frutto dello Spirito, dice: il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro tali cose non c'è legge. E quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Notate che appunto la temperanza è il frutto dello Spirito. Quindi è evidente che noi non possiamo darci alle gozzoviglie e alle ebbrezze, ma dobbiamo essere temperati, moderati, ci dobbiamo controllare anche nel mangiare e nel bere. A tale proposito, diciamo, a proposito di questo autocontrollo che dobbiamo avere noi cristiani, voglio ricordarvi quello che l'Apostolo Paolo dice, ai santi di Corinto. Ascoltate che cosa dice. capitolo 6 di Primo Corinzi, dal versetto 12. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Notate cosa dice Paolo: non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Quindi dobbiamo stare attenti, fratelli. Dobbiamo stare attenti a esercitare autocontrollo per non appunto poi danneggiare noi stessi. Perché se noi ci lasciamo dominare da qualcosa, ne avremo del danno. C'è un proverbio che dice, nella Sacra Scrittura, che l'uomo che non si sa padroneggiare è una città smantellata, priva di mura. Ora, vi faccio questa domanda: ma c'è una differenza tra una città con delle mura e una città senza mura? Voi sapete che anticamente le città venivano costruite con delle mura, no? Le mura erano praticamente delle difese, no? Ed erano utili le mura. Allora, l'uomo che non si sa padroneggiare è come una città senza mura. Allora, vedete un po' voi. Mentre invece è chiaro che l'uomo che, l'uomo che si sa padroneggiare, beh, non può essere paragonato a una città smantellata, a una città senza mura. Vedete quindi quanto è importante padroneggiare se stessi. Infatti dice: le vivande sono per il ventre, il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà, e questo è quello. E quindi, vedete, bisogna stare attenti a non farsi dominare dal cibo, dal cibo. Perché? Perché poi si diventa dei dissoluti. E perché poi appunto le gozzoviglie e le ubriachezze sono opera della carne, e quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. E poi, fratelli, ricordiamoci sempre questo, quello che dice la Scrittura: se sei savio, sei savio per te stesso; se sei beffardo, solo tu ne porterai la pena. Cioè, alla fine, se un credente ubbidisce al Signore, ne avrà del bene. Ma se disubbidisce al Signore, ne avrà del male. Perché dice: non ci si può beffare di Dio. Quello che quell'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Vi ricordate che l'Apostolo lo dice ai santi della Galazia? Guardate che cosa gli dice: non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Quante volte avete sentito dire di persone del mondo, che facevano, un certo tipo di vita, una vita dissoluta, una vita senza freni, no? Come vengono chiamate così, vite senza freni, vite spericolate, viene chiamata anche la dolce vita, no? E poi naturalmente queste persone mietono dalla carne corruzione, distruzione, e quindi contraggono malattie terribili che appunto li riducono poi a degli scheletri. Perché? Perché rifiutano di ubbidire a quello che dice la parola di Dio. La parola di Dio dice: siate temperati, e loro invece vogliono essere senza freni, dissoluti, e poi ricevono nel loro corpo la condegna mercede del loro traviamento. Quindi poi praticamente ne portano la pena della loro ribellione. Allora badate che questo non vale solo per le persone del mondo, eh? Vale anche per noi cristiani. Infatti Paolo a chi dice non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, lo dice ai santi della Galazia, lo dice ai santi, a quelli che sono appunto sotto la grazia. Quindi badiamo a noi stessi, fratelli, perché appunto di Dio non ci si può fare beffe. Sapete, ci sono molti che pensano di potersi fare beffe di Dio. Ah, ma io faccio di testa mia, io non voglio che mi si dica quello che devo fare e quello che non devo fare. Ma chi è il vostro Dio che io gli devo ubbidire? Ma chi è questo Dio che vuole intromettersi nella mia vita e dirmi quello che devo fare e quello che non deve fare? E naturalmente poi bestemmiano contro Dio, oltraggiano Dio, perché sono persone malvagie. Però poi il Signore gli fa trovare il salario o la paga della loro condotta, eh? E li avvilisce, li distrugge. Ma perché? Ma perché di Dio non ci si può fare beffe. Ma la Scrittura, dalla Genesi all'Apocalisse, questo non lo insegna forse? Ma quelli che hanno pensato di potersi fare beffe di Dio, ma che fine hanno fatto? Hanno fatto una brutta fine. Allora voi pensate che il Dio sia cambiato? No, il Dio non è cambiato, perché Dio non cambia. Il Dio ancora oggi è lo stesso. È lo stesso. Lui non muta. Allora sappiate che queste parole che l'Apostolo Paolo scrisse molti secoli addietro si stanno adempiendo. Per esempio, prendiamo quello che dice l'Apostolo Paolo ai santi di Roma, per farvi un esempio. Dice, capitolo 1, versetto 26, perciò il Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. Notate com'è chiamato il castigo di Dio, il castigo che Dio gli fa mietere. La condegna, quindi degna, non è ingiusta, mercede si può tradurre con salario, si può tradurre con paga, sono sinonimi. La condegna mercede del proprio traviamento, già, sono traviati, pensano di farsi beffe di Dio, e Dio che fa? Gli fa ricevere in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. Eh sì, fratelli del Signore. Per quello la Scrittura dice, se sei beffardo, quindi se sei uno che detesta la correzione, la riprensione, i giusti consigli, ma solo tu ne porterai la pena, solo tu ne porterai la pena. E quindi è bene, fratelli del Signore, essere temperati come gli atleti. Temperati in ogni cosa e ne avremo del bene. D'altronde il nostro corpo lo ha formato il Dio. È Dio che ha stabilito che il corpo dell'uomo, come anche il corpo della donna, deve funzionare in questa maniera. Non è che il nostro corpo funziona così per caso. Così per caso. No. Il nostro corpo funziona in questa maniera proprio per volontà di Dio. Allora, fratelli, ma voi pensate che se noi cominciamo a fare di testa nostra e cominciamo a non esercitare autocontrollo su di noi, voi pensate che il nostro corpo non si deperirà? Ma voi pensate che non riceveremo anche noi la condegna mercede del nostro proprio traviamento in noi stessi? È certo che se noi ci ribelliamo a Dio, poi saremo puniti da Dio. Quindi dobbiamo stare attenti ed essere temperati. Ricordiamoci, il frutto dello Spirito è temperanza. Quindi queste cose sono cose importanti, fratelli, perché oggi c'è la tendenza nelle comunità a lasciare sfrenare, ma proprio a lasciare sfrenare il popolo. Ognuno praticamente viene detto è libero, totalmente libero. E quindi poi chiaramente che cosa succede? Succede che le agapi, prendiamo le agapi, ci sono agapi che praticamente sono delle gozzoviglie, cioè, si danno alle gozzoviglie a molti, si danno alle ubriachezze, ma quali agapi agapi? Cioè, non esiste proprio autocontrollo in molte agape. Molti alzano il gomito, alzano pure le mani, a dire la verità. Alzano pure le mani, talvolta le alzano pure sulle sorelle, certuni. Sì, perché? Perché praticamente ubriacandosi poi perdono il controllo di loro stessi e cominciano, diciamo, a usare le mani in maniera sconveniente. E poi scoppiano le liti tra credenti. A motivo di che cosa? A motivo di che cosa? A motivo dell'intemperanza, si chiama così, intemperanza. Perché? Perché non si sanno controllare e si danno a queste opere della carne. E poi scoppiano le liti, tra i mariti, o tra i fidanzati. Insomma, succedono veramente delle cose molto sconvenienti. Non sto parlando di festini, diciamo, fatti da chissà quale persona dello spettacolo. No, 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 no. Stiamo parlando di agapi, come vengono chiamati agape fraterne, no? Indette da chiese. Succedono delle cose orribili. Ma perché? Perché tutti vengono, diciamo, invogliati, diciamo, ad essere intemperanti. Sì, proprio così. E se non te lo dicono chiaramente, te lo fanno capire, ma fai come vuoi, ma goditi la vita, fratello, ci abbiamo una sola vita. Sì, perché ormai queste cose si sentono anche in ambito evangelico. E quindi ecco che appaiono le gozzoviglie e le ebbrezze, E le ebbrezze, che poi sono sempre cose che vengono giustificate. Ma fratello, ma noi non siamo più sotto la legge di Mosè, siamo sotto la grazia. E che significa essere sotto la grazia? Che ci possiamo abbandonare alle gozzoviglie e alle ebbrezze? Ma io so questo, che coloro che fanno tali cose non erediranno il regno di Dio. E questo mi incute timore di Dio. Invece oggi molti vogliono sentirsi dire: ma fai come vuoi, ma mangia quanto vuoi, ma bevi quanto vuoi. Cioè, proprio veramente non c'è timore di Dio, c'è proprio intemperanza, ma intemperanza anche verbale, perché molti veramente non si contengono nemmeno quando parlano, non sanno esercitare autocontrollo con la loro bocca. La scrittura dice: adiratevi non peccate, alcuni si adirano e peccano dicendo veramente parole che non si devono dire. Anche questa è intemperanza e non va bene. Non va bene, il nostro parlare deve essere condito con sale, deve essere sempre con grazia. E anche lì invece viene lasciata, come si suol dire, ampia libertà di espressione. Eh sì, perché cosa ti dicono? Beh, in Italia c'è la libertà di espressione, che significa? Ma che significa? Nella Chiesa mica c'è la libertà di dire parolacce. O di oltraggiare o di calunniare, non c'è questa libertà, questa è una libertà secondo la carne. E infatti molti camminano secondo la carne. Ma poi arriva il momento della mietitura, perché c'è la semina, ma c'è anche la mietitura. E quelli che hanno seminato secondo la carne, poi che cosa mietono dalla carne? Che cosa mietono dalla carne? Corruzione, distruzione. Sì, proprio così. Alcuni pensano di seminare, disseminare spine, e poi sperano di mietere carciofi. No, no, se tu semini spine non mieterai carciofi, manco patate, manco pomodori. No, no, semini spine e spine mieterai. È così, funziona così. Ho sentito una volta un predicatore dell'Ipergrazia che diceva: no, ma nel regno di Dio non funziona non funziona così, che quello che tu semini, quello pure mieterai. E infatti lo vedo nella tua vita, gli vorrei dire. Lo vedo nella tua vita, quello che stai mietendo. La corruzione. Perché? Perché cammini secondo la carne. Questi qua bisogna parlargli proprio così. Come non funziona così nella Chiesa? Ma cosa stanno dicendo costoro? Stanno ingannando chiese intere e ci vanno a dire amen. Certo, perché non vedono l'ora di sentirsi dire, quelli che appunto dell'ipergrazia insegnano una volta salvati sempre salvati, no? Non vedono l'ora di sentirsi dire veramente questo, che nella Chiesa non esiste, diciamo, la legge della semina e della raccolta. Ma in quale Chiesa non esiste? Non esiste la legge della semina e della raccolta. Cioè, nella Chiesa di Dio esiste, l'Apostolo Paolo ne parla. L'Apostolo Paolo ne parla. Ma persino nel mondo, praticamente ti dicono, cioè ci sono dei proverbi che sostanzialmente ti fanno capire che quello che tu semini poi mieterai. Ma guarda un po', quando uno poi si converte, sembra che certi proverbi, che poi sono saggi, che appunto sono diffusi in ambito tra i peccatori, non valgono più. Mentre invece la Sacra Scrittura lo dice chiaramente, quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Viene detto ai santi questo, ma io ho visto tanti mietere veramente secondo la carne, quello che avevano seminato secondo la carne. Io con i miei occhi questo l'ho visto. Io posso dirvi che è proprio così, confermo quello che dice l'Apostolo Paolo. Ecco perché, fratelli del Signore, dobbiamo vegliare, perché i tempi sono difficili e molti non sopportano la sana dottrina. Si sono accumulati tanti dottori secondo le loro proprie voglie, che hanno distolto le orecchie dalla verità, si sono volti alle favole. E questi naturalmente ricevono molti consensi, molti, molti applausi, oggi si direbbe molti like, su Facebook o su Instagram o su TikTok e così via, ricevono molta approvazione. Ma perché? Perché fomentano la ribellione contro Dio e illudono il loro uditorio. Poi naturalmente quando il Dio punisce costoro per la loro intemperanza, ecco che appunto costoro dicono il diavolo ci sta attaccando. Eh sì, perché c'è sempre il diavolo che loro appunto tirano in ballo quando poi Dio li castiga. Allora, quando Dio li castiga, ecco che tirano fuori il discorso del diavolo che li attacca. E certo, perché loro non credono che Dio castiga. No, non lo credono. Non lo credono nella maniera più assoluta. Ma il nostro Dio è un vendicatore. È un vendicatore. E quindi esercita le sue vendette ancora sotto la grazia. Quindi, fratelli, siate pazienti. E siate temperati, ne avrete del bene, fratelli, ne avrete del bene. Veramente vi sentirete gioiosi, vi sentirete pieni di pace, sereni, tranquilli, andrete a letto tranquilli, vi sveglierete tranquilli, non temerete lo spavento notturno, e il Signore veramente vi onorerà, perché il Signore onora quelli che lo onorano. Quindi se voi siete pazienti e siete temperati, sappiate che onorate il Signore, e il Signore nella sua fedeltà vi onorerà. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.